Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vegit. Sono Francesca Di Gregorio e vi presento la rubrica Animali come noi di Paola Sobrio, Cinzia Ciarmatori e Michela Pettorali, una giurista esperta in benessere animale e due veterinarie. Animali come noi è un viaggio tra etica, salute e leggi per costruire un mondo inclusivo per tutti gli esseri viventi.
Oggi affrontiamo un tema complesso e dibattuto, però non tanto quanto dovrebbe esserlo, il maltrattamento genetico degli animali. Grazie alle nostre veterinarie Cinzia Ciarmatori e Michela Pettorali capiremo che cosa si intende per maltrattamento genetico. Negli ultimi decenni sicuramente la selezione genetica e anche le modificazioni genetiche, quindi comunque quelle fatte proprio in laboratorio, non ottenute attraverso selezione, che sono sostanzialmente imposte dall'uomo agli animali, hanno trasformato sostanzialmente e profondamente molte specie animali. E questo avviene sia in riferimento agli animali familiari che in riferimento agli animali cosiddetti da reddito o da produzione. Per esempio, abbiamo cani con musi troppo schiacciati, come è il caso dei carlini che hanno problemi a respirare, oppure polli che crescono talmente in fretta che non riescono a reggersi sulle zampe, oppure mucche che sono spinte a produrre una quantità enorme di latte che non rientra nella loro natura. La scienza, ma anche ovviamente tutti i tentativi che sono stati fatti, ha reso possibile tutto questo. Ma come sappiamo, dietro ogni tentativo di modificare la natura degli animali ci sono tanti esseri viventi, quindi tanti singoli individui, animali non umani, che sono stati sacrificati, perché ovviamente questa modifica genetica è stata possibile ed è possibile perché nel corso della storia tanti animali sono nati anche non capaci poi di poter vivere. Quindi in questa puntata esploreremo con l'aiuto di Cinzia Ciarmatori e Michela Pettorali gli effetti di queste manipolazioni sugli animali, qual è il ruolo dell'industria dell'allevamento, ma anche i costi delle cure per garantire un minimo benessere a questi animali. Passo quindi la parola a Michela Pettorali, che appunto ci dirà cosa si intende per maltrattamento genetico e quali sono gli esempi di maltrattamento genetico in relazione agli animali da produzione alimentare.
La selezione genetica negli animali da produzione alimentare è una cosa che si è sempre fatta, perlomeno negli ultimi 50 anni, e si è sempre fatta per una massimizzazione della resa economica. Questo ha portato a notevoli problemi di benessere animale, tanto che a questo punto ormai si può tranquillamente parlare di maltrattamento genetico. Tra gli esempi più importanti sono, come ha detto Paola, i polli da carne, che sono selezionati per una crescita rapidissima e spesso soffrono di problemi cardiaci e scheletrici perché il loro corpo, che cresce così velocemente rispetto alle ossa e agli altri organi, non può sostenere questa fatica. Un altro esempio di cui si parla sempre poco, ma che è importante, è quello delle galline ovaiole. Le galline ovaiole, ovvero una gallina selvatica, che è l'antenata delle nostre galline, la Gallus Gallus, deponeva un massimo di 10-20 uova l'anno. La gallina domestica, quelle che troviamo dal contadino, possono arrivare a deporre dalle 50 alle 100 uova l'anno, mentre le galline domestiche, ma da allevamento intensivo, arrivano a produrre dalle 300 alle 350 uova l'anno, quindi quasi un uovo al giorno. E questo provoca naturalmente molteplici problemi di salute, sicuramente un'osteoporosi perché la produzione del guscio richiede molto calcio e quindi una fragilità ossea. E molto spesso si ha anche il prolasso glocale, quindi una condizione dolorosa per la gallina in cui una parte dell'apparato riproduttivo fuoriesce. Questo porta a un esaurimento precoce dell'animale stesso, perché una gallina potrebbe vivere tranquillamente anche 10 anni, più di 10 anni, mentre in un allevamento a 1-2 anni vengono abbattute perché non sono più produttive. Altri esempi sono le mucche da latte. Stesso motivo, per massimizzare la produzione di latte, quindi poi di avere anche più derivati del latte, sono state selezionate e incrociate per far produrre fino a 40-50 litri di latte al giorno, cosa che invece una mucca ne produrrebbe serenamente 10-20 litri solo per l'accudimento del proprio cucciolo e quindi dell'allattamento, e sicuramente non avrebbe gravidanze e parti a ripetizione. Infatti, anche nella mucca, nella bovina dal latte, un animale potrebbe serenamente vivere 20-25 anni. Ma sui 5-6 anni vengono mandate al macello perché non più produttive, perché si ammalano anche spesso di patologie legate a questa selezione genetica, a questa produzione di latte, come mastiti, ma anche problemi ossei dell'articolazione del piede. Quindi, arrivate a un certo punto, vengono mandate al macello perché non più produttive. Altri esempi sono, come per i polli da carne, i bovini e i maiali da carne. Questo perché le razze da carne sono state selezionate per avere una massa muscolare con una crescita accelerata. Stesso motivo che si aveva per i broiler, crescita accelerata che l'apparato osseo non riesce a sostenere, ma anche l'apparato cardiocircolatorio non riesce a sostenere. Quindi, arrivati a un certo punto, li abbattono. Ma comunque non vivrebbero così a lungo. Queste sono in gran parte manipolazioni dovute alla selezione genetica che vengono fatte agli animali da produzione. E sicuramente si può parlare invece di maltrattamento genetico proprio negli animali familiari, di cui ci parlerà Cinzia Ciarmatori.
Sì, diciamo che quello che c'è alla base è sempre la stessa cosa, cioè è il nostro tentativo, nostro intendo come specie, come umani, di controllare e di trasformare i corpi altrui. Quindi quello che chiamiamo maltrattamento genetico, cioè queste forzature che vengono fatte per trasformare in base alla funzione, allo scopo che desideriamo per gli animali, in un caso, come ha appena detto Michela, gli animali che destiniamo a determinati scopi, quello alimentare per esempio, ma in passato succedeva sicuramente anche per altre funzioni, il trasporto delle merci per esempio, piuttosto che l'utilizzo degli animali, mi riferisco in particolare ai cavalli per la guerra. Questo stesso principio lo applichiamo anche agli animali che vivono con noi, agli animali familiari, e non stiamo risparmiando davvero nessuno. Sicuramente per quello che riguarda i cani è più evidente, perché da uno stesso precursore comune, il lupo, quindi il precursore ancestrale di quelli che oggi conosciamo come cani, abbiamo in qualche modo ottenuto, è proprio il caso di dirlo, con tutta una serie di trasformazioni che abbiamo messo in atto, di pressioni, di selezioni genetiche, tantissime razze diverse per dimensioni, senz'altro, quindi andiamo da cani di piccolissima taglia che pesano appena qualche chilo a cani di dimensioni notevoli, anche 70-80 kg, quindi dei corpi profondamente diversi per dimensioni, per struttura, per forma, per conformazione della faccia, per esempio, che è un altro aspetto importante che ci preme molto quando si tratta di scegliere l'animale con cui viviamo. Per quello che riguarda la taglia, ci sono delle cose da dire. Innanzitutto, quella più eclatante, a cui pensiamo sempre troppo poco, il fatto che cani di grande taglia abbiano una vita media più breve rispetto a cani di piccola taglia. C'è stata una inversione rispetto a quelle che sono le leggi normali di natura, perché animali di piccola taglia, pensiamo a un topo, a un piccolo roditore, generalmente vive molto meno rispetto a un animale di grande taglia, pensiamo per esempio agli elefanti. Con la selezione genetica e con la trasformazione del corpo del lupo che è diventato poi cane, abbiamo ottenuto l'esatto opposto. Cani di grande taglia vengono spinti ad una crescita esplosiva nel giro di pochissimi mesi, in fondo raggiungono le loro dimensioni giganti da adulti, e questo comporta una diminuzione della loro vita media. Questo è un dato che dobbiamo considerare. E in più ci sono tutta una serie di alterazioni anche del sistema scheletrico, delle articolazioni, che predispongono a una serie di patologie. Ne nomino solo una che è molto nota, per esempio la displasia dell'anca, che riguarda molto spesso cani di taglia grande o gigante. Ma ce ne sono tantissime altre, malformazioni cardiache, per esempio. Perché? Perché quando noi andiamo a spingere la selezione per per quella caratteristica in particolare che ci interessa, che a volte è una caratteristica fisica, altre volte è una caratteristica comportamentale, molto spesso andiamo a provocare alterazioni inattese, da altre parti. E in più c'è anche il fatto che molto spesso nella selezione genetica avvengono degli accoppiamenti in consanguinità che sappiamo benissimo sono portatori di tutta una serie di alterazioni dal punto di vista genetico che spesso portano a patologie. Ma stavo dicendo prima che, soprattutto negli ultimi anni, la selezione ha spinto molto anche su caratteristiche estetiche per gli animali familiari e mi riferisco in particolare, l'ha accennato anche Paola nell'introduzione di questo argomento, ai cani che chiamiamo brachicefali, cioè con un accorciamento progressivo della lunghezza del muso, che se pensiamo a un cane dolicomorfo, cioè con il muso più simile a quello del lupo, capiamo subito che se pensiamo invece a un bulldog inglese, un bulldog francese, un carlino, ci troviamo di fronte a cani che hanno subito un accorciamento progressivo della canna nasale, della struttura del naso, per avere quell'aspetto che ci ricorda tanto la faccia di un neonato, di un cucciolo. Questo è fatto per rispondere a una nostra caratteristica di specie, che è quella necessità, quel desiderio di prenderci cura, quell'epimilesi che ci caratterizza e che ci fa scegliere e cercare sempre degli animali che in qualche modo stimolino la nostra tenerezza, il nostro istinto al prenderci cura. E quindi abbiamo non solo razze di cani con questo aspetto, ma anche gatti, persiano, ma ce ne sono tantissimi altri col muso schiacciato e anche conigli, per esempio. Quindi anche animali che sono entrati più di recente nel novero degli animali da compagnia non sono stati risparmiati da questo nostro tentativo di renderli più teneri possibile. Quindi orecchie sempre più corte, occhi grandi al centro della faccia, muso schiacciato proprio per renderli più appetibili, diciamo così, da parte di chi sta cercando un compagno di vita da adottare. Ma una trasformazione di questo tipo a carico di caratteristiche che noi consideriamo solo estetiche, in realtà si accompagna a tantissimi problemi di salute. Per quello che riguarda gli animali brachicefali, quindi con lo schiacciamento del muso, ci sono tantissimi problemi a carico dell'apparato respiratorio. Questo è abbastanza ovvio. Il naso sempre più corto ha sacrificato moltissimo anche la capacità, per esempio, di termoregolazione di questi cani, la capacità di scambiare calore attraverso la respirazione, la capacità di filtrare correttamente l'aria e quando queste vere e proprie malformazioni sono molto molto spinte, questi cani a volte non riescono a respirare efficacemente, tanto che hanno problemi con le alte temperature, hanno problemi se fanno attività fisica e molto spesso vengono sottoposti ad interventi chirurgici, che sono in molti casi interventi chirurgici che vengono fatti ad età molto precoci, quindi su animali giovani, con tutto quello che questo comporta, non solo per l'animale stesso, che deve sostenere e sopportare tutta una serie di anestesie e interventi che sono interventi comunque dolorosi che hanno un post-operatorio che deve essere affrontato e anche da un punto di vista prettamente economico, quindi di dispendio di risorse da parte dei familiari, beh, comincia a diventare notevole se pensiamo che sono animali che nella maggior parte dei casi vengono acquistati in allevamenti proprio perché si tratta di cani selezionati e quindi c'è già un costo iniziale e poi bisogna cominciare ad affrontare tutta una serie di problematiche di salute che cominciano molto presto e quindi questo è uno degli aspetti. Poi ci sono spesso problematiche oculari perché quella trasformazione della faccia di questi animali, l'accorciamento del muso porta con sé anche una serie di trasformazioni a livello anatomico delle strutture collegate all'occhio, per esempio il dotto naso lacrimale che spesso viene schiacciato, che ha un decorso diverso rispetto agli animali con il muso lungo, quindi spesso questi animali, sia cani che gatti, sono problematiche quelle oculari che riguardano spesso anche i gatti col muso schiacciato, ma anche i conigli si trovano a dover affrontare, anche perché questi occhi grandi al centro della faccia spesso poi portano con sé anche un'alterazione a livello della chiusura palpebrale, quindi la maggior predisposizione alla secchezza corneale, tutta una serie di altre alterazioni. Per quello che riguarda i conigli, un problema grande è legato anche ai denti. È ovvio che un accorciamento del muso porta con sé anche un minor spazio per la distribuzione dei denti che negli animali erbivori sono denti a crescita continua e quindi molto spesso si tratta di animali che soffrono prestissimo, a volte proprio fin dalla nascita, di malocclusione dentale, per esempio di malocclusione dentale congenita, perché nascono col morso inverso, cioè questo musetto sempre più schiacciato spesso fa sì che loro nascano con gli incisivi superiori che sono all'interno di quelli inferiori e non viceversa, e questo causa un difetto nel consumo dei denti che poi richiede un'estrazione. Ma anche se non c'è questo problema congenito e quindi gli incisivi sono posizionati correttamente, il muso schiacciato spesso fa sì che anche premolari e molari nel tempo crescano con degli assi che non sono quelli normali e vanno incontro a malocclusione, che è un'altra di quelle situazioni che richiede spesso interventi chirurgici, di pareggiamento dentale, di limatura, che sono interventi che vengono ripetuti più volte nel tempo. E anche in questo caso, oltre alle problematiche principali che pagano gli animali, ci sono anche poi tutta una serie di ripercussioni anche economiche sui loro familiari. Cosa è importante sapere rispetto al maltrattamento genetico? Che c'è qualcosa che possiamo fare. Possiamo, per esempio, scegliere di non essere in qualche modo complici di questo sistema produttivo che incide in maniera così profonda sulle vite degli altri, semplicemente per trasformarne l'aspetto o per renderli più docili o per renderli più adatti a determinate funzioni che chiediamo loro. Quindi, come sempre, quello che noi possiamo fare è innanzitutto diventare consapevoli di questi aspetti, capire da dove vengono determinate trasformazioni e anche scegliere di non sottostare a questo sistema, quindi compiere delle scelte differenti, per esempio non adottare animali che hanno subito questo tipo di processi e comunque parlarne, condividere con le persone, fare domande, chiedere agli esperti anche prima, meglio prima di adottare un cane, un gatto, un coniglio, se ci sono cose di questo tipo su cui fare particolare attenzione, perché adottare in maniera consapevole significa anche chiedersi che cosa c'è dietro a una razza, per esempio, che tipo di selezione c'è, che tipo di trasformazioni, di cambiamenti sono stati fatti. Per cui quello del maltrattamento genetico è davvero un argomento di grande rilevanza perché incide profondamente sulla vita degli animali non umani, che siano animali che sono stati destinati purtroppo a una vita per la produzione piuttosto che per farci compagnia. Quello che è certo è che noi possiamo diventare consapevoli del problema e scegliere in qualche modo di non farne parte, di non incentivarlo. Questa è una cosa che possiamo fare tutti e che nel tempo può fare sicuramente la differenza.
Michela, tu prima, parlando degli animali geneticamente modificati destinati alla produzione, hai appunto parlato delle gallinovaiole, dei polli, delle mucche da latte, ma io mi ricordo un'immagine di un bovino, ce l'ho proprio fissa in mente, che è super muscoloso. Non so se si può ritrovare questa immagine online, ma credo di sì, magari ce lo dici tu. Questo è un esempio di maltrattamento genetico o è frutto di selezione?
Si parla sicuramente delle Belgian Blue, sono delle bovine belga. La selezione per questi bovini è iniziata all'inizio del XX secolo, proprio per la ricerca di masse muscolari veramente molto importanti. Poi, mano a mano andando avanti, soprattutto nel post dopoguerra, con l'aiuto della fecondazione artificiale, si è spinta sempre di più la selezione. E loro hanno una mutazione genetica per la miostatina, cioè quella proteina che inibisce lo sviluppo muscolare. Quindi queste hanno delle fasce muscolari ipertrofiche. Comporta però, oltre ad avere tutti i problemi legati alle articolazioni, alle ossa, comporta anche dei problemi respiratori, perché queste masse muscolari comprimono sul torace e quindi anche sui polmoni. Comunque sì, basta cercare Belgian Blue e si trovano tutte le immagini di questo. Vengono chiamate anche mucche mostro, di questi animali quasi mostruosi.
Sì, ma infatti ricordo che era un'immagine veramente scioccante. Mentre in riferimento a quello che dicevi tu, Cinzia, mi è venuto in mente che un influencer importante, che ora non mi ricordo assolutamente chi sia, fece una sorta di mea culpa per aver acquistato un gatto Scottish Fold. Magari ce lo dici un attimo tu, in cosa consistono le caratteristiche di questo gatto, comunque che appunto ha subito delle modifiche genetiche per le quali quindi comunque ha diversi problemi di salute. E lui scatenò tantissime reazioni questo video. Questo perché, secondo me, perché tu hai giustamente posto l'accento sulla consapevolezza, cioè quanto è importante che le persone siano consapevoli che gli animali che acquistano sostanzialmente nascono malati, comunque sono destinati a una vita di cure, interventi chirurgici, così come ci hai detto. Però questa consapevolezza dovrebbe essere mediata anche dalle figure di riferimento, per esempio, penso ai veterinari, banalmente, ma anche da quelli che oggi sono sicuramente i guru del mondo, cioè gli influencer, cioè per cui ci sono tantissimi influencer che comprano, esibiscono questo tipo di cani, i Carlini, gli Scottish Fold. Ovvio che ci saranno delle persone che acquistano questi animali in maniera inconsapevole, cioè non hanno idea di quello a cui vanno incontro. Per cui, secondo me, anche una campagna, diciamo, informativa, sui social o appunto da parte anche dei veterinari, ma anche le associazioni animaliste, ad esempio, sarebbe importantissimo. Perché penso che non tutti i messaggi che arrivano a me possono arrivare a queste persone che acquistano questi cani, che magari appunto vedono il loro influencer che amano e che seguono, che esibisce questo cane e quindi pensano che il cane è a posto e non ci sono problemi. Non so tu come la vedi questa cosa.
Sì, dicevi dello Scottish Fold. Scottish Fold, per chi non lo conosce, è un gatto, è una razza scozzese che è caratterizzata da una conformazione particolare delle orecchie, che sono ripiegate in avanti, ma quella piegatura delle orecchie nasconde in realtà un'alterazione della struttura del padiglione auricolare, anche della cartilagine, e crea tutta una serie di pieghe cutanee e anche a livello di condotta auricolare che predispongono a infezioni ricorrenti, otiti, in molti casi perdita dell'udito, quindi è molto più che un'orecchia dall'aspetto buffo o carino. Sul discorso della sensibilizzazione, certo, condivido, e quando io parlo di adottare in maniera consapevole, quello che intendo è di informarsi il più possibile da più fonti prima di scegliere chi adottare, proprio perché se noi scegliamo di informarci solo da chi quelle razze le alleva, è normale che avremo delle informazioni molto parziali. Ricordo che qualche anno fa l'Associazione dei Veterinari Britannici ha fatto numerose campagne per disincentivare l'adozione dei bulldog francesi proprio per questo motivo, ma in realtà il bulldog francese è una razza che si è diffusa tantissimo e che ha superato proprio nelle classifiche che vengono fatte ogni anno per le razze più di successo, diciamo così, ha scalato tutta la classifica superando i Labrador Retriever che per tantissimi anni, per decenni, erano stati in cima al podio. Questo per dire che spesso le campagne, anche fatte dai medici veterinari, non è detto che siano così risolutive, anzi, per cui credo che su questo argomento in particolare sia molto importante sensibilizzare chi poi con gli animali sceglie di viverci, in modo che chiunque possa informarsi e diffondere un certo tipo di informazioni, perché è vero, molti non lo sanno e quindi non ho dubbi che tante persone abbiano fatto delle adozioni in maniera del tutto inconsapevole e in buona fede, senza rendersi conto che quelle problematiche che poi l'animale con cui scelgono di vivere si trova ad affrontare erano prevedibili proprio perché legate a quella particolare selezione genetica. Per cui è uno di quegli argomenti di cui più parliamo e sicuramente meglio facciamo.
Benissimo, e ci sentiamo dunque per la prossima puntata con un altro argomento super interessante. Ciao!